Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze. Siamo alla conferenza numero 160, l'Immacolata e la Santissima Trinità, dal testo Le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre casse, nei vostri cuori. Vediamo il tema di oggi, l'Immacolata e la Santissima Trinità. È un tema fondamentale, ecco, come l'Immacolata si inserisce nella Santissima Trinità, che ruolo ha anche per noi, ecco, per la nostra storia di salvezza, per il fatto di giungere alla presenza di Dio, ecco, al culto di Dio, alla verità di Dio. Vediamo. Ieri un frate mi diceva che noi siamo bene, stiamo bene in confronto a chi sta in guerra. E veramente chi non è stato in guerra non può immaginare quanta sofferenza debbano sopportare i soldati. Certo, forse questo frate era stato in guerra, era stato soldato e quindi aveva visto le grandi sofferenze, le grandi privazioni, i gravi lutti e anche l'abominio. Dello stare in guerra, del vedere sacrificate tante persone, tante anime, tanti che poi non sarebbero più tornati dalla guerra. E quindi è vero questo, sì, noi siamo fortunati, qui non c'è la guerra, e poi non è vero, perché poi l'anno dopo è cominciata proprio dalla Polonia. Ecco, questa conferenza è del 1938, 9 aprile, ecco. Un mese, quasi un anno dopo, è cominciata proprio la seconda guerra mondiale, proprio dalla Polonia, proprio dalla terra di San Massimiliano. E poi quella guerra fu terribile perché ci furono più morti civili che morti militari. Già dalla prima guerra mondiale si cominciava a fare vittime civili, no? Perché i gas, insomma, le invasioni. E poi con la seconda i morti civili superano quelli militari, superano grandemente. Non c'è più la guerra di trincea, ci sono i bombardamenti, ci sono diciamo le cose più gravi che avvengono durante la guerra. Dicono adesso gli esperti che se ci fosse una guerra sarebbero molto di più i civili, no? Prima erano un poco di più, cioè qualche milione in più rispetto ai militari. Adesso sarebbero solo civili praticamente, no? Beh, si è visto con le bombe di Nagasaki, Hiroshima, chi è morto lì, mica sono morti i militari, anzi non c'erano neanche basi militari in queste due città, non c'era proprio niente. Si è voluto colpire i civili con una specie di rappresaglia. Ma anche la distruzione di interi paesi che hanno fatto i tedeschi come Marzabotto, no? E altri paesi rasi al suolo completamente, non c'erano militari, solo civili. Beh, la strage delle forze ardeatine, quelli erano tutti civili, non erano militari. La gente presa a caso per la strada, ecco, o nelle carceri di Roma, ecco, fatti morire così, senza nessun motivo. E così è la guerra moderna. La guerra moderna se la prende con gli innocenti. Basti pensare oggi a Gaza, tutto un bombardamento a tappeto su gente che non c'entra proprio niente, bambini, no? Donne, anziani. Nessun militare credo che sia morto a Gaza, no? Nessuno proprio. Ecco. Quindi la guerra contro la gente inerme, no? Gente disarmata, gente che non può combattere, non può reagire perché proprio. Non ha i mezzi, poi i mezzi sono sofisticatissimi adesso per combattere una potenza militare di oggi, ecco, come quelle più moderne, avanzate, non basta avere l'esercito, ci vuole un'altissima tecnologia satellitare, tecnologia digitale, i droni, no? I missili intelligenti, i missili che sono teleguidati da terra. Questa è la guerra di oggi, quindi la gente che sta lì dentro la casa che fa? Non fa niente, proprio. Può solo essere ammazzata, insomma, non può reagire militarmente contro questi mostri. militari che ci stanno oggi. Vabbè, però al tempo di San Massimiliano ancora, insomma, si pensava a una guerra di trincee, a una guerra sul campo di battaglia, anche se poi non è stato così. Nella seconda guerra mondiale c'è stata proprio la svolta, dalla trincea ai missili, agli aerei che bombardano chiunque capita a tiro, insomma, i militari, i civili, tutti quanti. In confronto a loro, quello che noi sacrifichiamo per l'Immacolata è molto poco. Eh sì, questo è vero, siamo in debito verso i soldati perché loro offrono la vita, noi non offriamo quasi nulla, no? A volte capita che a qualcuno sembri che in convento sia troppo dura, perché la debolezza umana nella causa, ma può esserci anche il fatto che non si apprezzi sufficientemente la sublimità dell'ideale della vita religiosa. Non si apprezza la vita religiosa, questo è il problema. Non si apprezza la grandezza della vita religiosa, della vita consacrata. L'uomo si abitua a tutto, di conseguenza nulla gli fa grande impressione. Perciò è bene che ci si ricordi di tanto in tanto di questo ideale e che lo si approfondisca. Bisogna chiederlo all'Immacolata, soprattutto nella preghiera. La difesa della patria è una cosa sublime e Dio vuole che ci si sacrifichi per essa fino a dare la vita in caso di estrema necessità. Tuttavia la nostra causa è ancora più sublime, perché nella battaglia per la patria il soldato combatte per il bene del popolo, mentre in quella per le anime si combatte per il bene del mondo intero e non si combatte per un fine limitato, cioè difendiamo la patria dall'invasore. E vabbè. Prima o poi finirà questa guerra, anche se è una guerra lunga, una guerra massacrante, però insomma tutte le cose hanno un fine sulla terra. Invece il bene per cui combatte il religioso, per cui combatte il sacerdote, il discepolo dell'Immacolata, è una cosa eterna, cioè la salvezza eterna, è l'ingresso nel regno dei cieli di quante più anime possibili. Quindi è una guerra impari, certamente, è una guerra superiore, è una guerra che non ha confini, né di tempo né di spazio, quindi combatte per l'eternità. E questa è la cosa che dovrebbe animare di più il religioso, dargli delle motivazioni più sante, più profonde, più forti per vincere il nemico che è il demonio, che vuole strappare le anime alla Madonna, ecco, al Signore, a Dio. Ecco, è bene che ci si ricordi di questo ideale e che lo si approfondisca. Bisogna chiederlo all'Immacolata, soprattutto nella preghiera. Oggi è sabato, il giorno della Madre Santissima. Era sabato, il giorno di questa conferenza. Sforziamoci di conoscere sempre meglio chi è l'Immacolata. Ecco, come facciamo a combattere per l'Immacolata? Conoscendo l'Immacolata, meditando ciò che ha fatto, immergendoci nei suoi pensieri, nei suoi desideri, nella sua volontà di salvare il mondo, nella sua volontà di essere di Cristo. Se non c'è questo, non possiamo aiutare l'Immacolata. Certamente siamo estranei a lei, esterni, siamo un po' membra morte. Solo l'Immacolata ci unisce a Cristo. Lo sappiamo dal Vangelo, lo sappiamo dalla tradizione cristiana, dai primi cristiani che compongono il Subtuum Presidium Confugium, Santa Dei Genetrix. E poi lo sappiamo dai teologi, i grandi maestri della fede, i grandi monaci del Medioevo, San Bernardo, San Benedetto, i suoi discepoli, Hildegarda di Bingen, Santa Gertrude di Elfata, e poi i grandi maestri come San Tommaso, San Giovanni d'Unscoto, Alberto Magno, tutti i grandi mariani. Tutti per cui la Madonna è essenziale per la salvezza. Tutti sono concordi in questo. Suarez, grande dottore Simius del 1500, gesuita, i grandi teologi spagnoli, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce e tanti altri che veramente hanno fatto la storia. Hanno fatto la storia, la teologia, la spiritualità, l'esempio per tanti altri cristiani. Quindi chiediamo all'Immacolata, stare con l'Immacolata il più possibile, recitare il rosario, magari meditare anche la scrittura, meditare i libri di spiritualità, meditare i padri della Chiesa, però sempre con l'ausilio dell'Immacolata. Sforziamoci di conoscere sempre meglio chi è l'Immacolata. L'approfondimento della nostra conoscenza può seguire due direzioni. Possiamo esaminare la sua relazione con la Santissima Trinità e con gli uomini, oppure osservare come hanno fatto i santi ed imitarli. Ecco, imitare i santi, fare come i santi. Beh, certo, dall'effetto si risale all'origine, dall'effetto si risale alla causa. Questa è la teologia di San Tommaso, no? Allora anche noi praticamente vogliamo conoscere l'Immacolata, vogliamo conoscere la Trinità per mezzo dell'Immacolata, conosciamo i santi, leggiamo San Francesco, leggiamo Santa Caterina, leggiamo Santa Teresa di Gesù Bambino, leggiamo questi grandi santi, colossi della Chiesa, Elisabetta della Trinità, non so, ecco, Teresa Edith Stein, Teresa Benedetta della Croce, i quali veramente hanno carpito il segreto di Dio. Hanno carpito per mezzo della conoscenza dei santi, dell'Immacolata Concezione che li ha ispirati e che gli ha fatto fare cose mirabili. Quindi il sabato sforziamoci di conoscere sempre meglio l'Immacolata. L'approfondimento della nostra conoscenza può seguire appunto la direzione della Trinità, i rapporti con la Trinità, oppure i rapporti con gli uomini, cioè con i santi che hanno vissuto la spiritualità dell'Immacolata. Quindi questa è la nostra battaglia, una battaglia interiore, una battaglia spirituale, che però ci porta anche a affrontare grandi sofferenze, grandi prove fisiche, grandi cose che, insomma, senza dell'Immacolata non potremo sopportare, non potremo vivere, non potremo affrontare. Ecco, dobbiamo vivere con l'Immacolata, sempre, sempre, in ogni momento. Ogni creatura, tutto ciò che è fuori di essa, riceve l'esistenza da Dio. Ogni cosa riceve la sua esistenza da Dio. Quindi non siamo estranei a Dio e non siamo estranei all'Immacolata. L'Immacolata è mediatrice di grazie. Se esistiamo, se facciamo, se viviamo, se parliamo, se ci comportiamo, possiamo fare certe cose, è solo per la presenza dell'Immacolata Concezione che ci dà la grazia di fare. Dobbiamo avere questa coscienza. Gli atei non se ne rendono conto, abusano delle grazie, abusano della presenza dell'Immacolata, ricevono le cose dall'Immacolata anche loro, però non attuano quello che l'Immacolata chiede, non l'attuano per niente. La presenza e l'influenza dell'Immacolata, anzi, sciugano continuamente le grazie, non le usano per l'edificazione della Chiesa, per l'edificazione di se stessi, per l'edificazione del Regno di Dio. Tutto ci è stato dato solo per questo. Non abbiamo altro motivo di esistere se non Dio, l'Immacolata, la Chiesa, il Regno dei Cieli, no? Il bene che facciamo, ecco, per il Regno e non per noi stessi. Certo, ci centriamo anche noi nel Regno, dobbiamo anche farci del bene, sì, però se siamo soli in questo mondo, paralizzati dalla paura di non esistere, di non sopravvivere, poi non facciamo nient'altro, no? Cerchiamo solo di salvare noi stessi e gli altri non ci pensiamo, non pensiamo al Regno, non pensiamo alla Chiesa, non pensiamo alla santificazione degli altri, pensiamo solo al nostro piccolo orticello e poi non progrediamo nella grazia, non progrediamo nella fede, non progrediamo nella vita divina. E invece con la Madonna ci esorta caldamente a farlo, a pensare a lei per pensare a tutti. Anche la Madre Santissima è una creatura di Dio, no? Anche lei viene da Dio, certo, come ogni creatura. Sotto questo aspetto lei da sé non è nulla, è tutto quello che è, lo ha ricevuto da Dio. Tuttavia è la creatura più perfetta, perciò ogni onore reso a lei è reso a Dio stesso. Quindi non abbiamo nulla dell'immagine di Dio sulla terra se non Cristo e la Madonna, che è la perfetta immagine, la perfetta specularità di Gesù, il perfetto complemento di Cristo, cioè come la creatura deve rapportarsi al Creatore. Così come la Madonna si è rapportata a Dio, così anche noi dobbiamo rapportarci a Dio. Quindi la Madonna è il modello perfetto di creaturalità. Gesù è Gesù, quindi sì, ha la natura umana, però è Dio in persona. Dio nella sostanza, Dio nell'essenza, Dio in tutto. La Madonna, ecco lei che è completa Dio, no? Che si pone in relazione perfetta da creatura a Dio. Quindi è ciò che è il massimo a cui possiamo aspirare per essere santi, per essere secondo Dio. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco.
Ave Maria.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo San Massimiliano Maria Kolbe, la sua conferenza 160, ecco, ai professi solenni a Nebocalano, il 9 aprile 1938. Si parla della Madonna e della Santissima Trinità. Qual è la relazione tra la Madre di Dio e Dio Padre? Possiamo dire di lei che è una creatura di Dio, così come le altre. Gli uomini creati ad immagine e somiglianza di Dio sono figli di Dio, perciò di lei si può dire che è figlia di Dio, ovviamente. Ecco, è figlia, però come figlia? Certo, è la figlia perfetta, l'immagine perfetta, è la somiglianza perfetta, è la complementarietà perfetta con Dio, la relazione perfetta. E quindi noi non possiamo che avere lei come modello unico e diciamo, inarrivabile, no? Per la relazione con Dio. Gli uomini creati ad immagine e somiglianza di Dio sono figli di Dio, ma questo non è tutto, è qualcosa di più che una semplice figlia di Dio, è la madre del figlio di Dio, e non solo dell'umanità di lui, la madre del figlio, non solo dell'umanità, ma della divinità, ecco, di tutto il figlio, quindi del figlio di Dio fatto uomo. Ma cosa significa questo? Sembra un privilegio particolarissimo, vabbè, lei è così fortunata, ha avuto questo dono dal Signore, mica possiamo imitarlo in questo. E invece è proprio questo che dobbiamo imitare, essere madri di Cristo. Lo dice Gesù stesso, no? Sono madri, fratelli e sorelle, coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano, coloro che fanno la volontà del Padre mio. Mi sono fratelli, mi sono madri, cioè mi generano, in qualche modo mi generano dalle loro membra. Questo è il mistero grandioso dell'incarnazione. Possiamo generare Cristo, Cristo è Dio, possiamo generare Dio. Ecco, questo è il grande assunto della teologia cattolica, della teologia cristiana. Ecco, non dobbiamo accontentarci di essere semplici imitatori, dobbiamo generare, dobbiamo produrre. Così come la Madonna ha prodotto Dio, è il più grande miracolo della storia. Fatto da una creatura, no? Per mezzo di una creatura, è stata quella della maternità divina. Però la Madonna non è che ha fatto, ecco, solo perché è brava, certo è stata bravissima, ma perché la sua comunione con Dio era perfetta, era inarrivabile, era insostituibile, era ineccepibile, Cioè, la Madonna ha avuto questa profondità di comunione tanto da generare Dio, quindi si è messa a disposizione di Dio così tanto, con tutte le sue forze, con tutta la sua intelligenza, la volontà, come dice proprio il primo comandamento, amerai il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la mente. E questa è l'unica creatura che ha fatto questo nella storia. È stata Maria Santissima, perché noi non l'abbiamo fatto con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. E qualche volta abbiamo deviato, anzi spesso deviamo, magari sono più le deviazioni che le comunioni, però quando ci mettiamo nella carreggiata, quando ci mettiamo nella retta via, quando ci mettiamo in comunione con Dio, facciamo cose buone, come le ha fatte la Madonna. La Madonna ha fatto il top, no? Il massimo che si poteva ottenere. Ha generato Dio da se stesso, Dio in persona. Ma noi possiamo farlo in maniera altrettantemente efficace, in maniera veramente similarmente efficace, se siamo in comunione con Dio. Ecco, questo lo possiamo fare per mezzo dell'intercessione di Maria. Gli uomini creati a somiglianza e immagine di Dio sono figli di Dio. Perciò di lei si può dire che è figlia di Dio, ma questo non è tutto, lei è qualcosa di più che una semplice figlia di Dio, è la madre del figlio di Dio. E non solo dell'umanità, ma di tutto il figlio, e quindi del figlio di Dio. Qui ormai l'intelletto umano si ferma, non possiamo andare avanti con la ragione. Però se crediamo questo, ecco, se abbiamo questa chiave di fede, questo principio di fede, cioè che la Madonna è generatrice di Dio in se stessa, e lo è non solo per se stessa, ma anche per noi, così anche noi possiamo essere come lei. L'intelletto si ferma. Quindi non sappiamo come questa generazione avvenga. Si tratta di concetti infiniti e nell'infinito il nostro intelletto si smarrisce. Questo è vero, sì, però possiamo dire che questo non sia reale, che questo non sia possibile. Se è stato possibile alla Madonna, niente è impossibile a Dio. Vedete, Dio, ecco, l'angelo che parla con Maria, l'angelo Gabriele, no? Previene i pensieri di Maria, eppure si sarà chiesta, ma prima, com'è possibile, diciamo dal punto di vista tecnico, umano, no? Se io devo generare il figlio dell'Altissimo, beh, io conosco un po' più o meno, per sommi capi, la generazione umana, e questo per me è impossibile perché io sono vergine e mio sposo pure è vergine, abbiamo fatto il voto di verginità, quindi la conoscenza, diciamo, che diciamo, può portare alla generazione, per me è impossibile. Quindi, come si fa? Allora mi spiega l'angelo così così, lo Spirito Santo ci penserà lui, scenderà su di te, ti avvolgerà con la sua ombra. Nulla è impossibile a Dio. E come esempio, ecco, probante, ecco, che aiuta la mente a inserirsi in Dio, a pensare alle cose di Dio, è l'esempio di Elisabetta. Elisabetta, tua parente, è già al sesto mese. Tutti dicevano sterile questa donna, e invece Dio può far generare le sterili. Allora, se può far generare le sterili, può far concepire anche Dio, il figlio di Dio. Ecco, questo è abbastanza per la mente pura della Madonna, questo è abbastanza. Può dare il suo assenso, ecco, insomma, ci sarà sempre da conoscere, da capire, cioè non si finisce di sviscerare mai l'incarnazione. Ecco, come le due nature siano unite in Cristo, come la natura umana sia unita alla natura divina. Questa è una tesi che è impossibile, diciamo, da dimostrare scientificamente, però si può speculare, si può riflettere da un punto di vista teologico, si può riflettere nella fede in Cristo, si può riflettere in essa. Ecco, quindi ecco, il figlio di Dio può nascere da una donna. E il figlio di Dio, come ci assicura Gesù, può nascere anche da qualsiasi persona che faccia la volontà di Dio. È mio fratello, sorella e madre, cioè mi può generare. Gesù non dice così in una forma retorica, dice così in una forma sostanziale, spirituale, soprannaturale, quindi vera, vera a suo modo, insomma, ecco, nel modo che Dio sa, nel modo che, ecco, il Signore ci propone. Come si è proposto come figlio della Vergine. E quindi questo può essere vero, anche se l'intelletto umano, ecco, con i suoi ragionamenti basati sull'esperienza, si ferma, perché non è l'esperienza qui che ci può aiutare, è solo la fede, solo il ragionamento nella fede, il ragionamento teologico che parte dal primo principio che è Dio. Quindi se nulla è impossibile a Dio, io posso generare Dio, non allo stesso modo come ha fatto la Madonna, perché è un modo unico ed eccelso, però posso farlo a mio modo, posso farlo con le buone opere. San Francesco ci dà una dimostrazione di questo, no? Possiamo essere madri di Cristo, possiamo essere madri di Cristo, lo dice ai suoi frati, lo dice nella lettera a tutto l'ordine, se lo generiamo con le buone opere, se facciamo opere virtuose, in grazia ovviamente, perché anche il peccatore può fare opere che magari sembrano virtuose, però siccome non le fa in grazia, non servono per la vita eterna. Sono opere sempre di Dio, perché è Dio che opera in tutte le creature, anche i peccatori. Infatti, se fate il bene a coloro che fanno del bene, che merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso, ci vedi bene, i peccatori fanno del bene in qualche modo, no? In qualche misura riescono pure a fare qualcosa di buono, anche se vivono nel peccato, vivono nella disgrazia di Dio, vivono non in una piena comunione con Dio, però fanno cose buone. Ciro, che era un pagano, ha fatto cose buone perché ha sconfitto i Caldei e ha fatto ritornare Gerusalemme nella sua terra. Ma lui non ci credeva, anche se rispettava il Tempio, l'ha fatto ricostruire, ha permesso il culto, ha permesso il ritorno, insomma, degli israeliti nella loro terra, alla loro tradizione, alla loro legge. L'ha fatto. E quindi ha fatto una cosa buona, gli sarà servito, ma speriamo, insomma, no? Il centurione romano, che non era un ebreo, però ha fatto costruire la sinagoga, no? Gli dicevano: guarda, fai questa grazia a questo centurione perché ci ha aiutato a costruire la sinagoga, mi sembra sia il Vangelo di Matteo, no? Quindi un pagano che si rivolge a Gesù per la guarigione del figlio o del servo, riceve questa grazia anche perché questo era un buon uomo. E Gesù può dire, confermerà la cosa, cioè, questa è una fede più grande di tutto Israele, addirittura non essendo israelita, la fede più grande, che umiliazione che ci dà Gesù, no? Alle volte, loda persone che insomma dovrebbero convertirsi, loda lo stesso per far capire che il giudizio di Dio è diverso dal nostro, anche in un pagano trova cose buone, cose sante, anzi addirittura superiori a quelle che trova nel popolo di Dio, nel popolo eletto. Quindi tutti possono generare Dio. Pure nel Vangelo abbiamo letto qualche giorno fa la guarigione della endemoniata figlia della Sirofenice. Dice: grande la tua fede, grande la tua fede. Il Signore la loda, questa donna pagana la loda perché ha fede. In maniera imprevedibile questa fede è stata donata a lei e lei l'ha accolta, accolta come la Madonna ha accolto Cristo. Quindi insomma non c'è nessuna differenza per Gesù, vedi? L'accoglienza che ha avuto questa donna è come è stata quella dell'Immacolata Concezione che ha accolto Cristo. Certo, c'è molta differenza da un punto di vista di qualità di fede, perché la Madonna è immacolata, però l'atto di fede è analogo. L'atto di fede è analogo, no? E Gesù lo loda come quello del buon ladrone: tu hai fatto tutto bene, noi invece stiamo qui giustamente perché abbiamo fatto del male, quindi tu sei giusto, noi non siamo giusti, abbi misericordia di noi, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Quindi manifesta la fede nel regno, cosa che gli israeliti non hanno fatto. Lo fa il buon ladrone, il brigante, il brigante che ha ammazzato la gente, dice: beh, tu hai il tuo regno, è vero, è giusto, io ci credo, però abbi misericordia anche di me. Certo, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, però quello che conta è che vede il regno di Dio, lo vede, lo crede, lo afferma, lo esalta, tu sei giusto, tu sarai nel tuo regno, ricordati di me, il tuo regno è santo, è l'unico che c'è, non ci sono altri regni sulla terra, c'è solo il tuo, tu sei re, tu sei re. Pilato ride, no, davanti, cioè, ma tu sei re, che sarai re, boh, però io ti condanno a morte, tu muori, che re sei? I soldati lo beffeggiano, no? Salve re dei giudei, non ci credono neanche loro, i giudei peggio che peggio, no? Ecco, se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, allora crederemo, che non avrebbero creduto lo stesso, sarebbero scappati via spaventati e avrebbero tentato 100 altri modi per ammazzarlo, quindi vedete. Beh, Gesù aveva dato già prova del suo regno, no? In diversi modi, dai farisei, ai giudei, ai galilei, a tutti, potevano riconoscerlo re, tutti quanti, avevano tutti i mezzi necessari, tutte le prove necessarie, risuscitava i morti, perdonava i peccati, scacciava i demoni, e che doveva fare altro Gesù per dimostrare che era il re del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili? Non doveva fare nient'altro, no? Se fosse sceso dalla croce, l'avrebbero crocifisso di nuovo, l'avrebbero tentato in tutti i modi. Quindi, se avesse obbedito a quell'ingiunzione, Gesù poteva pure fare questo miracolo. Poteva scendere dalla croce, dice, ecco, guardate qua, io sono sceso dalla croce, quindi sono il vostro Dio, il vostro re. Questi non l'avrebbero riconosciuto, perché non è la prova che cercano, è solo, ecco, la soppressione della verità. E questa è la cosa più spaventosa, no? Da parte dell'essere umano. Ecco, che davanti a tutte le prove possibili, immaginabili, ecco, anche la famosa parabola del Lazzaro, no? Il povero Lazzaro, il ricco pulone chiede di andare dai suoi fratelli, voglio dirgli che c'è l'inferno, che c'è il regno di Dio, voglio dirgli che si convertano perché non cadano in questo luogo di tormento, e Abramo gli risponde, ma hanno già la legge, i profeti, hanno già Mosè, hanno le scritture, hanno tutto, e possono convertirsi se vogliono. Il fatto è che non vogliono, no, vogliono, no, ma anche davanti a un'evidenza esplicita, anche davanti a un fatto incontrovertibile, non vogliono, punto e basta. Davanti a questo Dio si ferma, non vuoi, figlio mio, che ti posso fare? Se non vuoi, non vuoi, prendi tutto quello che ti pare, vattene dove ti pare. Che ti posso fare? Io vorrei salvarti, ma tu non vuoi, non vuoi. Questo è il dramma, no? Della libertà umana. Però se vogliamo, possiamo generare, dice, la Madre Santissima. Ecco, lei, ecco lei che ci dà questa speranza, segno di speranza ineliminabile, inesauribile, di sicura speranza, dice il Concilio. Segno di sicura speranza e consolazione. È la madre di quello stesso figlio il cui padre è Dio. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sulla conferenza 160 di San Massimiliano Maria Kolbe, tratto dal libro Le conferenze di San Massimiliano Maria. Ecco, abbiamo detto che la Madonna Santissima è l'unica mediatrice, colei che veramente incarna la completezza del rapporto con Dio, è la madre, che può farci diventare madri, madri del Signore, a nostro modo, come è stato stabilito da Dio, anche a noi, ecco, liberandoci da tutto ciò che è di peso, che è di ostacolo, alla vita in Cristo, alla vita cristiana, alle virtù, al nostro patto con il Signore. Ecco, solo la Madre di Dio può fare questo miracolo di conformarci a sé, quindi conformarci al rapporto che ha con Cristo, perché tutta la vita di Maria, tutta l'essenza di Maria è il rapporto con il Signore, non è altro, non c'è cose sue, no? C'è cose, ecco, di relazione con Dio, quindi c'è l'infinità stessa, ecco, la integrazione piena con il Signore. Integrazione piena, no? Quindi con le nostre cose, con la nostra sensualità, il nostro modo, ecco, di essere indipendente da tutto, ma solo dipendente da Dio. Certo, abbiamo la nostra autonomia, ma insieme, ecco, la nostra dipendenza, e in questa è la nostra massima libertà, perché in esso, in questa relazione con Gesù, c'è la massima somiglianza con Dio, e tutto ciò è realizzato pienamente in Maria Santissima, che è sempre, non è solo 2000 anni fa, ma è attuale, vive, ecco, oggi in mezzo a noi, è apparsa tante volte per dirci che c'è la vita divina, che c'è il cielo, che c'è il paradiso, che c'è la virtù, che c'è la grazia, e quindi noi possiamo vivere in grazia per la sua intercessione, per la sua maternità divina. Ella è tutta di Dio, dice San Massimiliano. Si tratta di concetti infiniti, ecco, il nostro essere madre di Dio come la Madonna è una cosa che non si può comprendere a livello pratico, ecco, a livello razionale, però esiste, c'è a livello di fede. Questo l'hanno capito, per esempio, la donna sirofenicia, il centurione romano, continuano ad aver fede. Gairo, che aveva la figlia malata, che poi è morta, continua ad aver fede, gli dice Gesù a Gairo, quindi, ecco, gli dice di perseverare in quella relazione fondamentale, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, con tutta la mente, per cui, ecco, riceve questa grazia, diventa come Dio, genera Dio, anche lui con la sua fede, ottiene addirittura la risurrezione della figlia, e la figlioletta della donna sirofenicia viene liberata dal demonio, e il servo del centurione viene guarito. Quindi questo potere che ha l'intercessione presso Dio, ecco, è ciò che la Madonna ottiene in maniera perpetua, ecco, ottiene una costante grazia per la sua costante intercessione, la sua costante preghiera. La sua preghiera supplice verso Dio diventa onnipotente, ecco, ottiene ciò che nessun altro può ottenere. Perché? Ecco, perché la grazia di Dio in lei è totale, è piena di grazia, è pienezza di grazia, quindi è pienezza di Dio per quanto una creatura possa riceverne. E quindi la Madonna riceve tutto quello che si può ricevere da Dio, poi Dio è sempre Dio, quindi è assolutamente al di sopra di ogni limite umano, è assolutamente al di sopra di ogni creaturalità. Però la creatura che si orienta a Dio, che è in relazione con Dio, ottiene quello che è la Madonna, in parte almeno. Ecco, lei è tutta sempre orientata in Dio, in lei non c'è ombra di peccato, cioè non c'è ombra di deviazione dal Signore Dio, non c'è ombra di scollatura, di sbavatura, di pensiero, di azione che possa inficiare il suo rapporto con Dio, quindi, ecco, riceve costantemente, pienamente tutto da Dio. Poi, ecco, se nel cielo non ha più limiti, ecco, di contenimento, ecco, perché sulla terra siamo sempre limitati nello spazio, nel tempo, nel pensiero, nell'azione. Invece quando siamo in cielo, trasformati in Dio, trasformati in altre creature, tutte spirituali, anche il corpo sarà spirituale, ci dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, risorge un corpo spirituale, si semina materiale, ma risorge spirituale, quindi questa materialità è trasformata e diventa sempre più capace di Dio, diventa ancora più capace di Dio, ciò che è la Madonna oggi e per sempre. Quindi è un approdo sicuro, un approdo totale, un approdo certo, ecco la Madonna, aver trovato la Madonna, pregarla sempre, affidarsi a lei, consacrarsi addirittura interiormente a lei, in tutte le cose che facciamo, che siamo, che pensiamo, che diciamo, che operiamo. Questa è la nostra vittoria sul maligno, la nostra vittoria sul peccato, la nostra vittoria sul male, perché la carenza è superata dalla pienezza della grazia. Ti ha comandato, onora tuo padre e tua madre. Esodo 20, 12, dice San Massimiliano in questa conferenza. Gesù lo ha messo in pratica. Alcuni sostengono che Gesù baciava la mano della Madre Santissima perché era sua madre. L'intelletto non riesce a comprendere come Dio fosse veramente figlio della Madre Santissima, ma questo è dogma di fede. Ecco, l'intelletto no, ma la fede arriva a tutto. Se la fede arriva a dire Dio perdona i peccati, Dio salva dalla morte, Dio risuscita dai morti, Dio dona la vita eterna, può anche dire la Madonna è madre di Dio. Per quanto tempo ella è stata sua madre? Forse solamente durante la sua infanzia? Questo legame non cambia e rimane per sempre, con tutte le sue conseguenze. La Madre Santissima sarà madre di Dio per sempre, Gesù sarà suo figlio per sempre. In paradiso lo comprenderemo meglio e onoreremo sempre di più Dio per aver creato una creatura tanto perfetta. Quando si entra, ecco, nel mistero divino, bisogna ragionare non in termini storici, anche se Gesù parte dalla storia, la sua vita è un fatto storico. Le sue opere sono un fatto storico, però che si, diciamo, dilatano nell'eternità, perché Dio è Dio, non è che vive solo nella storia. Vive nella storia per concessione, per grazia, per misericordia, ecco perché si è fatto conoscere a noi, noi l'abbiamo toccato, noi l'abbiamo veduto, noi l'abbiamo ascoltato, dice San Giovanni nella sua prima lettera, il verbo della vita, perché la vita si è fatta visibile e si è fatta conoscere da noi. Sì, però non è questo solo, e questo è l'inizio di un cammino che ci porta a infrangere i limiti del tempo, che ci porta a infrangere i limiti della misurazione, dello spazio, della sensibilità, del calcolo razionale. C'è qualche filosofo molto, molto razionalista che sostiene che l'essere della vita è il calcolo matematico. La matematica, no? In effetti tante scienze si fondano sulla matematica, no? La fisica, la biologia, la chimica, ecco, anche la musica, no? Se vogliamo, l'architettura, l'arte, perché se non fai i calcoli appropriati, razionali, il palazzo che costruisci va per terra, quindi è tutta una questione anche di calcolo, no? Oltre che di espressione libera, artistica, no? Diciamo creativa, certamente c'è anche questo, però c'è anche la matematica sotto, se non c'è la matematica non c'è niente. Però ridurre tutto a matematica, questo no, perché Dio può infrangere anche i limiti dei calcoli razionali. Quando una malattia guarisce in maniera che non si può, diciamo, veramente prevedere, non si può definire da che cosa è dipesa la sua guarigione, per esempio un tumore all'ultimo stadio, insomma, delle metastasi, ecco. Come è successo diverse volte, no? Nella storia, nell'esperienza di tanti medici, no? E allora dicono: beh, qui la scienza si ferma, non può spiegare questo fenomeno, magari c'è qualcosa che è successo e noi non sappiamo. Però quello è il punto di partenza invece per l'intervento divino nella storia, l'intervento divino. Se un uomo cammina sulle acque, infrange i limiti delle leggi della gravità, perché la gravità dice che l'acqua non ti può sostenere. Tu sei più pesante dell'acqua e quindi, siccome il tuo peso specifico è più pesante di quello del mezzo che usi, ecco, e tu vai a fondo, non puoi camminare, no? Però se uno cammina sull'acqua dice, beh, effettivamente questa legge in questo caso non funziona, non ha funzionato, è così Gesù fece sul lago di Tiberiade. Oppure se uno è morto è da 4 giorni nel sepolcro e manda cattivo odore, in decomposizione avanzata e poi si rialza in piedi e diciamo, cammina, come fece Lazzaro, beh, questo contravviene alle leggi normali della biologia, dell'entropia, no? Ecco che va dalla corruzione delle cellule, no? Da cellule più perfette a meno perfette. Ecco. E quindi è una legge fisica che viene, fisico-biologica, che viene, diciamo, superato. E quindi che cosa è? Noi diciamo che è Dio, no? Gli scienziati si ostinano a dire no, ci sarà un'altra spiegazione, sicuramente potremo spiegare tutto scientificamente, anche questi casi, però ecco, di fatto il Signore ci fa aprire gli occhi, no? Sul fatto che c'è qualcuno che ha pensato le leggi e che può anche sospenderle quando vuole lui, ecco, quando pensa che sia giusto sospenderle, quando è necessario che siano sospese, perché la gente creda, perché la gente abbia fede, perché la gente sviluppi, ecco, il germe della fede, ecco, perché non la perda, che si conservi. Spesso tanti miracoli avvengono quando c'è la crisi della fede, no? Infatti, ecco, Lourdes, Fatima, ecco, capitarono proprio nel bel mezzo del razionalismo, del pensiero razionalismo marxista, anche scientista, positivista, no? Ecco, socialista, ecco, tutte teorie onnicomprensive della realtà che negavano Dio, no? Negavano la fede, negavano il mondo soprannaturale, negavano la grazia, negavano la vita eterna, e allora la gente si perdeva, perché non credendo più, ecco, non seguiva più Dio, i comandamenti di Dio, e quindi, ecco, la Madonna interviene per farci vedere ancora in maniera eclatante che c'è Dio, che c'è il cielo, che c'è la vita eterna, che c'è la Chiesa Cattolica, una unica depositaria della salvezza, e che a lei dobbiamo riferirci. In effetti non appare mai a persone che sono al di fuori della Chiesa, oppure se vi appare, come è successo a Alfonso Ratisbon, che era ebreo, ecco, lo fa perché venga la Chiesa, ecco, perché giunga all'approdo della Chiesa Cattolica, si faccia battezzare nella Chiesa, riceva gli altri sacramenti, viva in stato di grazia, non abbandoni la fede, non abbandoni, ecco, la vita di Dio in sé. Per quanto tempo ella è stata madre? Quindi per sempre, per sempre noi possiamo riferirci a lei. In paradiso lo comprenderemo meglio e onoreremo sempre di più Dio per aver creato una creatura d'arte perfetta. Fa specie che, ecco, ci sono state tante teologie che hanno coinvolto milioni e milioni di persone in questi anni dell'Ottocento, Novecento, anche Settecento, no? E che erano avulse dallo stato di grazia. Tante persone sono andate appresso a questi falsi ideali e speriamo si siano redenti. Si siano rinsaviti, perché andare contro proprio la logica umana. Oggi c'è adesso questa fase proprio del mortifera dell'ideologia scientista, quando si soffre non bisogna soffrire, bisogna far morire prima le persone così non soffrono, no? E quindi bisogna accorciare la vita, il suicidio assistito, ecco, praticare un'iniezione che possa far morire dolcemente. Ecco, chi lo chieda, chi non vuole affrontare il calvario di un'agonia magari prolungata, e allora sembra che in realtà è una comodità anche per le istituzioni, perché non devono impegnare personale medico, ospedali, però qui c'è veramente un grave intoppo al pensiero vero, no? Che quello che Dio ha fatto non si può cambiare, quello che Dio ha dato non si può togliere, la vita non è tua ma è di Dio, solo Lui può decidere quando finirà, non possiamo deciderlo noi. Tutte le anime ricevono le grazie dello Spirito Santo, il quale si dice che dimora nelle anime dei giusti. Se è così, allora egli dimora nell'anima dell'Immacolata in modo più perfetto. Ella è divinizzata, il titolo di sposa con il quale la chiamiamo è solo un'ombra lontana della realtà. E certo, è sposa, ma sposa significa una cosa molto più seria del matrimonio tra uomo e donna. Abbiamo questa pallida immagine dell'unione, ma l'unione della Madonna con il Signore è qualcosa di molto più profondo ed intenso. Lo Spirito Santo ha formato in lei l'umanità di Gesù in modo miracoloso. L'anima dell'Immacolata è totalmente divinizzata. La sua relazione con la Santissima Trinità nell'ordine soprannaturale è straordinaria e le deriva dal titolo di Madre di Dio. Il Santo Padre Pio X affermò che la Madre Santissima è il complemento della Santissima Trinità. Il complemento della Santissima Trinità. Complementum Trinitatis. Così dice, ecco, San Massimiliano, probabilmente ha letto qualche dottrina, non cita la fonte, però dice che il Papa si è espresso così, probabilmente, ecco, Papa Pio X, o anche San Pio IX, Beato Pio IX, in Fabilis Deus, quando parla di un unico decreto, Gesù e Maria sono sempre uniti. Se sono sempre uniti, vuol dire che Maria è sempre unita alla Trinità. E per questo è il complementum Trinitatis. Se Gesù dice alle anime dei giusti, noi verremo e prenderemo dimora presso di Lui, quale differenza ci sarà tra l'inabitazione della Santissima Trinità in noi e nella Madre Santissima? Cerchiamo di conservare bene la fedeltà nelle piccole cose quotidiane, non ci sia più divisione e tutti siano zelanti nella causa dell'Immacolata. Questo è il segreto che ci porta a Dio. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.